al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo delle banche, in particolare di un argomento di cui abbiamo già analizzato in passato, quello della desertificazione del territorio da un punto di vista bancario, perché gli ultimi dati prodotti dalla FIST-CISL, il sindacato dei bancari, l'osservatorio della FIST-CISL, evidenzia in maniera ancora più netta questo problema lungo la penisola, dal nord al sud. E allora siamo in collegamento con il segretario generale della FIST-CISL, Riccardo Colombani, benvenuto segretario. Allora, vedo che dagli ultimi vostri dati che questo aspetto della desertificazione bancaria continua imperterrita lungo la penisola, continua a crescere. Questo è un elemento di ulteriore preoccupazione?
Sì, indubbiamente è un elemento di ulteriore preoccupazione, perché abbiamo anche delle previsioni di ulteriori chiusure, centinaia di chiusure nella seconda parte dell'anno, e quindi il fenomeno della desertificazione rischia addirittura di aggravarsi, e nell'anno 2024 rischiamo di totalizzare almeno chiusure pari all'anno 2023. Nel primo trimestre dell'anno sono stati chiusi di fatto 97 sportelli, nel primo trimestre del 2023 ne furono chiusi 72, quindi il dato è peggiore rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. In verità, diciamo, da un punto di vista statistico e formale, il numero degli sportelli non è decresciuto, ma semplicemente perché esiste un gruppo, il gruppo Biper, che ha fatto aprire degli sportelli alla Banca Cesare Ponti, che si occupa di private banking, ma nei stessi indirizzi, nelle stesse filiali già esistenti, quindi è un effetto ottico, diciamo così. E il problema quindi purtroppo persiste e sembra inarrestabile.
Ecco, un quarto del territorio nazionale ora è privo di uno sportello bancario. Leggevo dei dati, oltre 10 milioni e 400 mila italiani vivono in comuni totalmente, diciamo, desertificati, e questo colpisce in particolare alcune regioni, che ho visto la classifica: Friuli, Toscana, Lazio, Umbria. Insomma, perché colpisce in particolare quest'area territoriale del paese, a suo giudizio?
Allora, quelli sono i dati di flusso trimestre su trimestre, che peraltro sono, come dire, sporcati da quello che ho detto prima. In verità le regioni più desertificate sono il Molise, che tra desertificazione totale, cioè assenza di sportelli bancari nel comune, desertificazione parziale, un solo sportello nel comune, totalizza addirittura 92% dei comuni che sono in queste condizioni, quindi solamente l'8%, diciamo, dei comuni ha più di uno sportello bancario. E ci sono poi altre regioni, purtroppo ancora del sud, quindi la Calabria, che è molto desertificata, ma anche regioni del nord Italia come il Piemonte e la Valle d'Aosta, che vedono quindi un'ampia desertificazione. Come lei sottolineava, da un punto di vista proprio di estensione territoriale, prendendo queste regioni del nord, ecco, abbiamo molta parte del nostro territorio che è desertificata, con delle ripercussioni che dipendono anche ovviamente dalle infrastrutture. Cioè, una cosa è muoversi in località che sono ben collegate con i mezzi pubblici, ma anche semplicemente con l'auto, e altro ovviamente in delle regioni dove è difficile fare anche semplicemente 5-10 km in auto. E poi c'è un problema importante che è legato a quella fascia di popolazione diversamente giovane che non può far nemmeno uso degli strumenti digitali, e quindi l'home banking, perché le persone che hanno oltre 65 anni in Italia utilizzano l'home banking, o meglio l'internet banking, in una misura molto più bassa rispetto agli altri paesi europei. Quindi solo il 26% degli italiani, ad esempio tra i 65 e i 74 anni, sa utilizzare i canali bancari digitali, e quindi effettivamente questo è un caso vero di emarginazione sociale. Ci sono paesi che sono comparabili al nostro, almeno per dimensione quindi dell'economia, dove invece la digitalizzazione dell'economia è più elevata, dove l'utilizzo dell'internet bank è più elevato, basti citare la Francia, ma anche la Spagna. Eppure in questi due paesi la presenza sul territorio delle banche è molto più cospicua rispetto all'Italia.
Ecco, ma secondo lei perché le banche italiane e gli istituti di credito stanno spingendo verso la chiusura? Tendono a digitalizzare sempre di più. Ad essere penalizzati, lei diceva, sono soprattutto le persone anziane, ma anche magari i piccoli artigiani che hanno magari un rapporto diretto nella provincia italiana, nei piccoli comuni, con lo sportello bancario, col direttore della banca, e ora si ritrovano così, assolutamente in qualche modo accantonati se non abbandonati. C'è un rischio reale?
È un rischio più che reale. Anche le piccole imprese, anche le microimprese, quelle imprese che occupano meno di 10 persone, sono sicuramente quelle più impattate, e ce ne sono moltissime in Italia, siamo caratterizzati dal maggior numero di microimprese a livello europeo, sono molto impattate dalla certificazione bancaria. C'è un nesso ovviamente tra desertificazione bancaria, quindi assenza di sportelli bancari, e contrazione del credito che viene erogato alle microimprese. E quindi il problema è un problema serio, è un problema di natura sociale, ma anche un problema di natura economica. Per quello che ho appena detto riguarda l'erogazione del credito, sicuramente, ma anche per tutto ciò che attiene alle politiche del risparmio. In Italia le famiglie tendono a lasciare molti soldi sul conto corrente, questione che poi ha determinato anche un problema in questa fase di rialzo dei tassi di interesse guidata dalla politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea, dove abbiamo registrato un adeguamento dei prestiti concessi dalle banche, ma un sostanziale non adeguamento riguardo ai soldi che sono lasciati sui conti correnti, mi riferisco quindi ai conti correnti a vista, ai depositi non a scadenza, che purtroppo hanno registrato un marginale rialzo dei tassi di interesse.
Ecco, si rischia di mettere da parte il ruolo sociale della banca, un po' di intermediario tra il risparmiatore e il mondo produttivo. E in tutto questo che cosa può fare ad esempio una Banca d'Italia? Può intervenire a suo giudizio?
Ma la Banca d'Italia può esercitare, come peraltro fa, una moral suasion nei confronti delle banche, ma è chiaro che Banca d'Italia, il sistema delle banche centrali nazionali e la Banca Centrale Europea hanno quindi nel sistema quindi economico europeo, sistema finanziario, un compito preciso che è quello della tutela della moneta o comunque il target dell'inflazione, e quindi da un punto di vista istituzionale compete a Banca d'Italia il compito di vigilare sulla stabilità del sistema bancario e finanziario, e quindi spetta più alla politica, o dovrebbe spettare più alla politica, il compito di indirizzare il sistema bancario. Ricordo che tra le autorità creditizie non c'è solamente Banca d'Italia che ha questo compito specifico, ma c'è il Ministero dell'Economia e delle Finanze e c'è il Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio. Però nel tempo si è perso un po' più che l'abitudine la rivitalizzazione di questo ruolo istituzionale molto importante che hanno queste autorità creditizie, e quindi il ruolo delle politiche del risparmio e delle politiche del credito. Ricordo che il credito e il risparmio giustamente sono inseriti nella Costituzione e i padri costituenti si sono preoccupati nell'articolo attuale articolo 47 di tutelare il risparmio in tutte le sue forme, così come la Repubblica deve ovviamente preoccuparsi di esercitare il controllo e l'attività di coordinamento delle politiche creditizie. Registro, e anche questo lo dico con rammarico, che le banche italiane, soprattutto le grandi banche italiane, in controtendenza rispetto alle banche europee, questo l'abbiamo rilevato in un recente studio, hanno contratto il credito, ad esempio nell'anno 2023, mentre invece le banche europee hanno aumentato il credito a famiglie e da imprese, pur avendo lo stesso tasso di interesse, perché la Banca Centrale Europea esercita la politica monetaria su tutta l'area euro, quindi è chiaro che anche in altri paesi, in Francia, Germania, in Spagna, tanto per citare ovviamente i paesi più importanti insieme all'Italia, hanno aumentato il credito, da noi invece abbiamo registrato una riduzione del credito complessivamente erogato.
Segretario, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e subito dopo torneremo con lei per cercare di capire qual è la proposta che può avanzare appunto il sindacato da questo punto di vista e se ci saranno delle ripercussioni anche da un punto di vista occupazionale sulla chiusura di queste filiali, sulla cosiddetta desertificazione bancaria.
Al vostro servizio.
Yeah. Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di banche, di istituti di credito, ma anche di sportelli che sono sempre meno presenti lungo la penisola, perché insomma i dati che arrivano dall'osservatorio della First CISL evidenziano questo aspetto. È proprio il segretario generale della First CISL in collegamento con noi, Riccardo Colombani, che salutiamo nuovamente. Allora, prima del brano musicale, segretario, le chiedevo qual è la vostra proposta per cercare di evitare questa chiusura continua, incessante di sportelli dal nord al sud Italia?
Beh, la politica dovrebbe fare la sua parte, come accennavo nella prima parte, diciamo, di questa trasmissione. In questo momento si sta sviluppando un dibattito importante nell'ambito del CNEL, del Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, si sta proprio parlando di certificazione, al tavolo ci sono le organizzazioni sindacali, le organizzazioni sindacali confederali e ovviamente gli esponenti datoriali, e quindi ABI e Federcasse. Questo ovviamente gruppo di lavoro, intanto dovremo analizzare le cause per poter poi addivenire a delle eventuali soluzioni, ma certo sarebbe auspicabile arrivare quindi a un disegno di legge che possa consentire di mettere in equilibrio le esigenze dell'industria bancaria con le esigenze del paese, sia famiglie e imprese. Siamo passati, per la verità, oltre 30 anni fa, quindi nel 1993, da un sistema che era prevalentemente pubblico a un sistema prevalentemente privato. Oggi le banche pubbliche sono banche pubbliche, ma per questioni di necessità. E la chiusura e l'apertura degli sportelli un tempo veniva autorizzata da Banca d'Italia, poi c'è stata la deregulation e quindi Banca d'Italia registra solo le aperture e le chiusure che in piena autonomia realizzano le banche. Dovremmo addivenire, anche rispettando ovviamente tutti i processi di innovation che stanno avvenendo nel nostro paese, perché la digitalizzazione chiaramente è un processo inarrestabile, è evidente che sempre di più si farà ricorso a strumenti digitali nell'ambito dello svolgimento dei servizi bancari, ma questo non annulla la necessità della presenza delle banche sui territori. Faccio un esempio chiaro, circoscritto ai servizi che attengono alla consulenza in materia di investimenti. Non è ipotizzabile ovviamente fare degli investimenti in piena autonomia da parte delle persone, se non altro perché in Italia il livello di educazione bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale è molto più basso rispetto ad altri paesi. Quindi abbiamo bisogno di un diverso modo di stare sui territori da parte delle banche, abbiamo bisogno di migliorare tutti i processi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tutto questo ovviamente deve essere organizzato dalla politica in termini di indirizzi, in termini di orientamenti molto chiari. Noi abbiamo intenzione di continuare insieme alle altre organizzazioni sindacali a portare avanti questo tema in modo molto chiaro, in modo molto preciso e non solo a tutela delle persone che direttamente rappresentiamo, ma in termini vasti e quindi avendo riferimento anche alle persone clienti e alle imprese.
Quindi insomma una sorta di struttura più leggera, ma che deve essere e deve tutelare soprattutto il risparmiatore, il correntista, colui che porta i soldi in banca. Ecco, le chiedo a proposito dei lavoratori, tutto questo comporterà dei tagli, delle riduzioni nel prossimo anno nell'ambito del sistema bancario e creditizio, cioè perderanno posti di lavoro, e che quantitativo?
Allora, purtroppo registro che alcuni banchieri, anche dopo la chiusura dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale con l'Associazione Bancaria Italiana, hanno aperto la stagione della riduzione dei livelli occupazionali, spesso purtroppo giustificandola con la necessità di sterilizzare gli aumenti retributivi realizzati, condivisi in quell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale ABI. Questo senza una visione chiara, ma solamente con la necessità numeraria di tenere contenuti i costi, che per la verità sono già ampiamente contenuti. Abbiamo registrato proprio nel primo trimestre che l'aumento dei costi operativi è veramente marginale rispetto alla crescita dei ricavi. C'è invece la necessità di investire sulle persone, quindi intanto almeno mantenere livelli occupazionali, anche perché la riduzione dell'occupazione negli ultimi anni è stata draconiana, si registravano 338.000 persone, quindi globalmente occupate, pochi anni fa, l'ultimo anno siamo arrivati a 262.000 persone. I livelli occupazionali sono già bassi, devono essere fatti invece degli investimenti in termini di formazione continua, quindi sulle persone che lavorano in banca, perché è essenziale la figura della lavoratrice e del lavoratore bancario, perché quelle modalità di stare sul territorio, non solamente perché sta sul territorio, anche che sta nelle direzioni generali, è importante, perché la banca deve essere un agente positivo di trasformazione sociale nel tempo del cambiamento d'epoca, nel tempo della digitalizzazione, nel tempo necessario della trasformazione ecologica dei sistemi produttivi.
Grazie, grazie davvero al segretario generale della FIST CISL, Riccardo Colombani. Chiudiamo qui questa puntata. Io ringrazio, al di là del vetro, in regia Stefano Sciurpi, per l'organizzazione Fabio Cruciani e Cinzia Calabretta, per la produzione Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione e a tutti quanti voi all'ascolto. Come sempre, una serena giornata.
Al vostro servizio.